È vero che la creatività può essere allenata al pari di qualsiasi altra competenza professionale. Scopriamolo insieme nella puntata 135 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Riprendiamo alla grande dopo una pausa estiva nel mese di agosto, dove io mi sono riposata più o meno e dove spero tu ti sia riposato o riposata. Perché da questo settembre in poi ci saranno veramente tantissime novità che ci aspettano. Non ti posso spoilerare niente, ma soprattutto se sei iscritto al canale Telegram di Psicologi nella Rete, riceverai tutte le informazioni man mano che usciranno le comunicazioni. Quindi mi raccomando, se non sei ancora iscritto o iscritta al canale Telegram di Psicologi nella Rete, vai in descrizione alla puntata e fallo subito. Ma torniamo alla puntata di oggi. Voglio introdurre questa puntata dandoti, come sempre o quasi, una notizia che forse non ti piacerà. Questa notizia sarebbe che purtroppo noi psicologi siamo poco creativi. È un dato di fatto. Me ne rendo conto ogni volta che metto piede online. Ormai sono veramente tanti gli psicologi e le psicologhe che hanno iniziato a comunicarsi online, che lo fanno anche con abbastanza costanza, dipende dalle persone, ma per la maggior parte vedo contenuti tutti uguali, fatti con lo stampino. Sono pochi i professionisti che cercano di discostarsi, di uscire dagli schemi e provare a fare qualcosa di diverso dai classici contenuti come cosa sono le emozioni, la differenza tra psicologo e psicoterapeuta e altro, tanto per citare un paio di esempi. Insomma, se anche tu ti senti poco creativo o creativa, però non devi disperare. Sappi che la creatività si può allenare, esattamente come un muscolo. Ne ho parlato proprio in questa intervista, nell'intervista che ascolterai tra poco, con Angela De Pace, meglio conosciuta come la piccola pedagogista petulante. Angela è una pedagogista che si comunica online in modo veramente molto creativo e con lei ho voluto proprio parlare di cosa sia per lei la creatività, in quanti modi si possa esprimere, soprattutto online, e da dove possiamo prendere ispirazione per diventare tutti un pochino più creativi. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Angela ha da dirci in prima persona. Eccoci, nuova intervista. Oggi vi ho portato qui a Psicologi nella Rete una professionista, non psicologa oggi ragazzi, ma che veramente lavora benissimo nel suo ambito, che tra poco scoprirete qual è, per darci qualche spunto su un aspetto, devo dirvi la verità, oggi vi bacchetto un po', un aspetto in cui siamo un po' carenti noi psicologi, non tutti fortunatamente, perché ci sono dei colleghi che sono veramente bravi in questo, ma un aspetto in cui spesso siamo un po' carenti, che è la creatività. Comunque, oggi c'è qui con me a farmi compagnia, a chiacchierare con me, Angela De Pace, la piccola pedagogista petulante, che poi ci racconterà anche qualcosa del nome, perché già il nome secondo me è tutto un programma. Ciao Angela e benvenuta a Psicologi nella Rete.
Ciao, ciao a tutti, grazie mille per questo invito, sono molto felice di essere qui.
Grazie mille a te di aver accettato di stare con noi per questa oretta, poi vedremo quanto sarà questa nostra chiacchierata. Allora, Angela, dico due parole io, poi le lascio la parola perché voglio farle raccontare il più possibile del suo lavoro e della sua comunicazione online, che sapete che poi è quello che ci interessa. Angela è una pedagogista ed è simpaticamente conosciuta come la regina delle bottigliette sensoriali. Se l'avete mai vista online su Instagram, su YouTube, sapete perché, e non vi voglio svelare troppo perché voglio che andate a vedere come mai viene chiamata così. È esperta della fascia 0-10 anni di disabilità e autismo. Con la sua divulgazione e il suo lavoro supporta genitori, insegnanti, educatori, pedagogisti ed altri professionisti nella conoscenza della pedagogia. Quindi Angela, questo è un po' quello che io ti potrei dire quando mi chiedono chi è Angela De Pace, ma se dovessi tu, no, senza le etichette che ti può dare qualcuno, dire chi è Angela De Pace, cosa diresti?
Aspetta, che domanda difficile.
Io comincio sempre con questa domandone e mi dicono, ma grazie per averci messo a nostro agio.
È una bella domanda difficile, perché è proprio quello, una delle tematiche su cui mi sto soffermando di più in questo periodo, perché fondamentalmente mi occupo di tanti aspetti della mia professione diversi tra loro, perché appunto mi occupo di supportare i genitori, di supportare le persone autistiche adulte, di supportare educatori, insegnanti, pedagogisti in modi diversi, con servizi diversi. Quindi ogni volta, ti devo dire la verità, raccontarmi è difficile. Mi occupo quindi dell'educazione, della formazione della persona, accompagnandola anche proprio a un, diciamo, riconoscimento di sé. Diciamo in tutte le fasi dello sviluppo. Perché tanto lavoriamo, no, con i bambini sull'autonomia, sulla conoscenza di sé, sullo scoprirsi, scoprire i talenti, poter coltivare, no, anche, nominiamo anche la creatività, ma la stessa cosa la possiamo fare con gli adulti.
Certo, sì, anche perché spesso e volentieri si pensa al lavoro della pedagogista, del pedagogista, e si pensa subito ai bambini, quando in realtà non è così.
No, in realtà ci possiamo occupare proprio della persona da 0 a 100 anni. Ovviamente però non possiamo fare lavorare con tutte le fasce d'età in tutti i settori, quindi poi ci sono tutte le varie specializzazioni.
Però sì, è veramente un mondo vastissimo, no? È un po' lo stesso, forse, come dire, la stessa cosa, diciamo, riportata nel mondo della psicologia, quando pensano allo psicologo e dicono, ecco, il dottore dei matti, no, non è così, no? E c'è sempre, per ogni professione, credo, un po' più legata alla persona, c'è sempre qualche stereotipo, no, che viene fuori.
Tantissimi.
E che accompagna un po' il pensiero di questi professionisti. Però io ti volevo chiedere una cosa, Angela, subito, immediatamente, togliamocela. Questo nome che tu stai portando online, bellissimo, che mi sa di filastrocca, da una parte, perché piccola pedagogista petulante, da una parte il suono mi ricorda un po' quello di una filastrocca, però è anche assolutamente... come dire, ricordabile, no? Memorabile, ecco, in questo senso. Quindi da dove nasce questo nome e perché?
Allora, è nato tutto molto molto per caso, cioè la mia divulgazione online è nata per caso. Stavamo facendo un viaggio in macchina, il mio fidanzato, avevamo appena conosciuto il secondo nipotino, che aveva circa 2 settimane,
amore,
e sapevamo di doverlo rivedere comunque a distanza di un mesetto, quindi già comunque cambiato. Quindi sono entrata in macchina semplicemente col magone, questa è la prima realtà. E ci sono state una serie di riflessioni, perché in quei giorni io avevo con me uno dei libri di Maria Montessori, La mente del bambino, che quindi ho letto con più interesse, no, per poter raccontare, no, alcune cose a mia cognata, darle qualche suggerimento. E di solito io, quando sono in macchina, mi perdo nei pensieri, e quindi mi ha iniziato a frullare la testa. Dopo 2 ore di silenzio mi sono girata verso il mio fidanzato e gli ho detto, scegli il mio nome perché voglio creare dei profili social. Così.
Ah, la tua, diciamo, il nucleo della tua divulgazione è nata così, in per macchina, caso, durante un viaggio, così.
Perché non mi sarei mai aspettata proprio niente, cioè io ho iniziato semplicemente raccontando il mio lavoro. Quindi, per concludere, piccola e petulante sono 2 aggettivi che mi identificano, e quindi devo dire la verità, io mi ci sono affezionata subito. È stato anche criticato, ovviamente, perché mi è stato detto, nessuno ti prenderà sul serio con quel nome, però...
Diciamo che è sicuramente un nome molto simpatico, e che però, da chi lavora nel personal branding come me, ti posso dire, Può essere, se raccontato bene, un punto di forza, non un punto di debolezza, perché è proprio memorabile, no? Si ricorda e si ricorda anche rispetto, come dicevi tu, a quelle che sono le tue caratteristiche, no? Magari un po' il fatto del petulante, no? Quindi dell'essere sempre sul pezzo, sempre, no, dietro a, cioè sempre lì a ricordare, sempre. Piccola è una cosa molto tenera, no? Mi viene piccola perché poi sarebbe anche, cioè vorrei anche sapere un po' il tuo, come dire, in che senso piccola, no? Perché a me piccola mi sa di un po' con quelle caratteristiche che ci fanno tornare un po' bambini, quindi che ci fanno anche un po' giocare, però un po' mi sa anche di sempre un po' piccola, cioè non mi aspetto niente da questa. Non mi aspetto troppo da questa cosa, no? Quindi nel mio rimango sempre piccola. Non lo so, io leggo un po' questa doppia cosa.
È bellissimo vedere quanti significati si possono dare. In realtà piccola è più che altro un riferimento alla mia statura.
Grande,
Poi effettivamente dai social vedi non traspare, quindi fondamentalmente.
però tu lo sai, cioè, no?
Però sì,
No.
poi vedi, ecco, facendoci un ragionamento dopo è tutto diverso, ma in quel momento è nato veramente per caso.
Da chi
Come
ti
se fosse.
conosce, e già questa è una cosa bella, su aspetti che effettivamente ti riguardano da vicino, e però sì, da una parte possono essere anche presi in modo un po' diverso, no? Perché
Beh, è bello
questo.
anche il collegamento comunque anche
Sì.
all'infanzia, perché effettivamente poi chi mi vede, chi mi vede online può pensare tante cose.
No, la cosa che io ho notato è. Come dire, che mi piace molto è proprio questa voglia di giocare, no? Questa voglia di giocare, di mettersi in gioco e di giocare, nel senso giocare con le attività, giocare con la creazione, poi ne parleremo adesso di materiali, ma anche creazione dei contenuti, ma comunque al contempo facendo divulgazione professionale, quindi raccontando un po' qualcosa di serio, però sempre giocare. E questo mi piace molto.
Sì, ci sono tantissimi riferimenti effettivamente che si possono fare. La prima cosa che mi è venuta in mente è che, vedi, abbiamo parlato del fatto che adesso vengo riconosciuta come la regina delle bottigliette sensoriali. Le bottiglie sensoriali fondamentalmente esistono da sempre, quindi non ho inventato niente. Quello che però sicuramente un po' mi viene proprio riconosciuto è il fatto che, mentre di solito vengono utilizzate unicamente al nido, quindi con i piccolissimi, gli unici, tra virgolette, liberi di sperimentare, si è persa tutta la parte successiva. In realtà, io nel mio lavoro ho iniziato a utilizzarle in vari modi, nel senso proprio in varie fasce d'età, facendole anche creare, oltre che unicamente sperimentare. E io le faccio creare anche gli adulti. E molte persone adulte poi ritrovano magari quel piacere comunque di mettersi in discussione, ma anche semplicemente di perdersi proprio guardando un oggetto fondamentalmente piacevole.
Sì, o anche come dicevi tu, proprio il fatto del creare, no? È trasformativo, cioè piuttosto che comprarne una già fatta, ok? Io me la creo e me la creo a mia immagine e somiglianza, per dire. Mi ci metto e prendo i materiali, li metto insieme, no? E ci do qualcosa anche un po' di mio e ci passo del tempo, no? Secondo me anche quello è molto importante, no? Nell'atto
Hai
poi.
centrato perfettamente il punto, perché in realtà io dico sempre, lasci un pezzo di te, qualunque sia la creazione che fai, che produci, conserva all'interno il tempo, un momento che è comunque un momento della tua vita, nel quale inserisci tu comunque emozioni tue, ma c'è anche tanto del legame eventualmente della persona per cui realizzi un qualsiasi oggetto. Quindi anche la stessa bottiglietta, no? Che può essere con gli stessi identici materiali, puoi star certa che non viene identica.
Certo,
Posso
assolutamente.
sembrare un po' folle,
No,
però.
ma è vero, e soprattutto è vero per chi un minimo ha provato questa cosa, cioè nel senso, io vabbè, ho una bambina di quasi 5 anni ormai, come passa il tempo tra parentesi, ma e facendo a lei piace molto manipolare, fare delle cose, disegnare eccetera eccetera, quindi a volte ci troviamo, quando c'è il tempo anche lì, però ci troviamo a fare dei piccoli lavoretti a casa, abbiamo fatto la pasta di sale, abbiamo fatto dei lavoretti con la pasta, abbiamo fatto le farfalline, quelle che si fanno con la pittura, quindi metterci lì a fare tutte queste cose. E a volte le rifacciamo anche più volte, perché magari anche a differenza di con un po' di tempo in mezzo, no? Cambia anche il modo in cui lei si approccia a questo compito, no? E cambia quindi poi anche l'obiettivo a volte, no? Magari quando era più piccola era più mettersi lì a manipolare, adesso è mettersi lì per fare una cosa in un certo modo, perché lei magari la vuole regalare al suo amichetto, la vuole, e quindi cioè cambia proprio tutto, e il fatto di farla per lei è orgogliosa, perché non è che dici l'ho comprata te, no, l'ho fatta io per te, no? E quindi
sì, c'è proprio tutto il processo che si osserva, anche proprio il cambiare l'idea da cui si è partiti. Perché magari inizi, non so, a colorare in un modo, però poi ci aggiungi una cosa, oppure non viene come ti aspettavi, e quindi comunque devi decidere, cambiare. C'è tanto anche di sé.
Sì,
davvero.
Sì.
Io definisco alcune volte la creatività proprio come un regolatore emotivo, perché fondamentalmente ti porta a tirar fuori qualcosa che hai dentro, e quindi poi ti aiuta anche un po' ad osservarti.
Assolutamente, assolutamente. Quindi, se volessimo definire, diciamo, che cos'è per te, ovviamente, perché poi la creatività è, cioè, è come dire, che cos'è l'amore? Non lo so, cioè, è talmente vasto come concetto, ma anche come proprio entità, ok? Che come lo definisci? Lo puoi definire in tanti modi. Però tu proviamoci, come definiresti? Che cos'è per te la creatività?
Libertà, venir fuori, cioè proprio uscire, che vuol dire tutto, vuol dire anche poter provare.
Quindi, vabbè, la prima cosa che mi viene in mente rispetto alla creatività, che poi si sposa molto bene con quello che fai, è il fatto di creare, quindi di fare, no? Spesso e volentieri la creatività viene scambiata per un'attività cerebrale che rimane lì, no? Come dire, devo prima di fare, devo mettermi lì e devo rimuginare, devo pensare, devi venirmi l'idea, perché se non mi viene l'idea, non sono creativo. Mentre secondo me già la parola stessa va in una direzione opposta, che è quella di fare, perché a creare crei se fai qualcosa, no, se la metti in pratica. Se non la metti in pratica non è creazione, è ideazione, che è una cosa diversa. Non so se la pensi allo stesso
Sì,
modo.
è vero. Alcune volte chiaramente tutto parte dall'idea,
certo,
e quindi comunque ti dà la soddisfazione vedere poi che hai fatto. Però sì, in quel momento stai agendo proprio.
Però magari, come dicevi tu, era un'idea che ti è venuta, che poi magari cambia forma, no? E come dire, in questo senso non esiste l'idea con la I maiuscola, no? Nel senso che a volte dici, vabbè, ma questa la scarto perché fa cagare, questa la scarto perché è troppo, troppo banale. Cioè, a volte è un'idea che poi prende forma, e prendendo forma cambia, si evolve, si...
Si adatta ai materiali che hai, perché fondamentalmente uno dei motivi per cui può essere comunque importante anche, no, nel lavoro, è poterlo fare con qualsiasi strumento che hai. Posso
Certo.
Farti anch'io una domanda?
Certo, assolutamente.
Perché però dici che nel lavoro degli psicologi non si può inserire la creatività?
No, non è che non si può inserire. Non siamo noi, come forma mentis, abituati alla creatività. Io penso che nel nostro lavoro si possa assolutamente inserire, anzi si debba inserire. ma noi come forma mentis, e intendo più che forma mentis come diciamo possibilità che ci hanno dato, no? A livello di istruzione, siamo portati a pensare che il lavoro dello psicologo sia quello e che vada fatto in un certo modo, con certi limiti che a volte ci sono perché sono legati proprio alla deontologia professionale, no? Nel senso che noi abbiamo anche un codice deontologico che ovviamente limita alcune sia possibilità, ma ci tutela anche da un certo punto di vista, quindi c'è questa doppia valenza. Però proprio perché questa cosa ci viene, secondo me, a livello universitario imposta in modo abbastanza rigido, non riusciamo a trovare il nostro modo di fare psicologia, perché pensiamo di dover in qualche modo ricalcare alcuni binari, stare su alcuni binari che prima di noi gli altri professionisti hanno, su cui hanno viaggiato gli altri professionisti prima di noi. E in questo senso le persone, gli psicologi si sentono anche proprio nella, io lo vedo nella comunicazione che poi è il mio lavoro, si sentono molto limitati e quindi si sentono di non poter fare un passo più in là o un passo più in là o un passo diverso, ma si sentono di dover stare nei binari perché sennò altrimenti succede qualcosa. Binari che spesso e volentieri si autoimpongono, attenzione, perché mentre secondo me ci sarebbe bisogno di creatività, tantissimo, tantissimo. E creatività che non è mi invento qualcosa, ma magari è provo a fare un passetto di là e vediamo cosa succede. Provo a seguire un po' quello che è il mio modo, ok, di vedere. Però noi non siamo abituati, la cosa ci spaventa.
Effettivamente anche in ottica proprio attuale, anche nella comunicazione, comunque dobbiamo necessariamente trasformarla e trasformarci, perché abbiamo più strumenti, anche la tecnologia proprio ci permette comunque di arrivare in maniera diversa.
Certo.
Diciamo che forse fino a qualche anno fa era soprattutto il passaparola, no? A darti la possibilità comunque di farti conoscere. Era molto più basato tutto sul territorio, su eventi. E poco altro.
Assolutamente. No, invece io penso che la comunicazione sia un'attività e un modo di esprimersi meraviglioso se in qualche modo segue un po' questo flusso creativo, okay? Che però è un flusso creativo personale, cioè che va che deve ripartire necessariamente da se stessi, perché sennò cioè, anche lì di nuovo non esiste il flusso creativo uno che devi seguire, perché se non è creativo, cioè è un processo, fine. No, il flusso creativo è personale, secondo me.
Assolutamente sì.
E tu a proposito di flusso creativo, no? Dove trovi tu gli spunti per essere creativa nel tuo lavoro, nella tua comunicazione?
Allora, diciamo che un po' di creatività, anzi anche tanta, c'è sempre stata nella mia vita in generale, perché io fondamentalmente da bambina ho sempre creato, perché a sua volta mia madre ha sempre creato con qualsiasi materiale, quindi ho sempre avuto la capacità e l'ottica di trasformare qualsiasi oggetto avessi davanti, dal rotolo di cartone alla perlina. E quindi l'ho sempre vista anche come un'esigenza, da un passatempo, no? Nel tempo libero. A un certo punto ho deciso di trasformarla come in parte del lavoro, proprio perché, da un certo punto di vista, anche per un'esigenza di mancanza di strumenti. Proprio perché io ho iniziato le mie esperienze lavorative in un centro diurno per adulti disabili, ho iniziato a svolgere domiciliari e quindi mi sono resa conto, non stando a contatto con persone anche di diverse età, di dover tanto adattare gli strumenti.
che però non trovavi come li volevi tu.
Eh sì, perché per esempio anche partendo dai libri tattili, ne vediamo tanti da anni, tutti ricamati,
sì.
Anche molto molto ben fatti, non sono completamente inclusivi alcuni. Quindi una delle mie prime creazioni quando ho iniziato è stato mettermi a cucire un libro con la stoffa, col cartone, con oggetti accumulati da anni, dopo, per anni. Quando però ho iniziato a proporlo ai bambini, mi sono resa conto che non a tutti andava bene, perché non avevo rispettato i colori o magari in alcune pagine avevo messo troppe attività. Quindi c'è proprio tanto bisogno anche della personalizzazione. Diciamo che i nostri ambiti lavorativi non sempre permettono di avere tutte le risorse, anche di
certo,
materiali,
certo.
nei vari contesti.
Certo.
Quindi te lo devi inventare, c'è bisogno di farlo, personalizzarlo, lo fai come puoi.
Certo.
Però con un criterio.
Partendo dall'esperienza, per esempio, un'altra cosa mi viene in mente, una fonte potrebbe essere l'esperienza, no? Cioè l'esperienza che ti guida anche a capire che cosa ha senso fare, che cosa magari invece non ti serve.
Abbinata poi chiaramente alla teoria, quindi sempre no, poi una messa in discussione che va bene, nei nostri ambiti è costante.
Certo.
Quindi diciamo che è partito tutto così.
E anche i tuoi pazienti o comunque i tuoi le persone con cui lavori ti danno spunti
Sì.
per creare.
Sì, tantissimo, perché magari da un obiettivo, dall'obiettivo di insegnare, non so, a riconoscere i colori, una volta ho inventato la pesca dei colori fatta con i tappi delle bottiglie di birra, con la calamita, mettendoci i dischetti in cartone colorato, così come se vogliamo anche con gli adulti alcuni servizi.
Certo.
Ecco, proprio oggi stavo rifacendo un attimino le grafiche di alcune locandine, perché uno dei servizi che propongo ai pedagogisti in questo mi occupo di supportare nell'iniziare a fare le consulenze genitoriali. Fondamentalmente, quando concludiamo la magistrale, ogni pedagogista potrebbe proporre le consulenze genitoriali. Però che succede? Che nel momento in cui esci dall'università dici: oddio,
E
ma
mo
cioè io lo devo fare, ma che supporto posso dare?
Certo.
Quindi poi c'è anche tanto una componente anche personale, oltre a formativa, che ti porta a iniziare un certo percorso, una predisposizione, no? Di lì una prima collega che mi ha chiesto di essere supportata in questo, ho creato un corso, l'ho provato, effettivamente. Era un bisogno importante.
Che c'era.
C'era. Man mano si è anche quello diversificato nel tempo, perché poi si è andato a ampliare sempre di più, ci aggiungi pezzettini. Anche lì non ho inventato nulla. Ho assemblato, come dire, no? La mia formazione, l'esperienza, il bisogno, anche tra virgolette quelle che sono proprio le domande più importanti e ricorrenti, che caratterizzano poi ognuno.
Sì, quindi diciamo un'altra cosa che possiamo dire, che secondo me lì è anche interessantissima, è la creazione non è inventare, ma è assemblare. Questo mi piace. Assemblare, riassemblare, trovare nuovi modi di mettere insieme
E
i pezzi.
comunicarlo a modo proprio, poi effettivamente.
Perché a volte fa paura questa cosa, no? C'è un po' la sindrome del foglio bianco, cioè tu sei lì e pensi di dover appunto ideare, no? Di dover inventare qualcosa di completamente nuovo e ti sale l'ansia da prestazione, quando invece magari potresti semplicemente, anzi dovresti semplicemente, tra virgolette semplicemente, prendere ciò che hai e magari riassemblarlo in modo nuovo.
Lì però è l'idea che arriva all'improvviso. Se la cerchi, si nasconde, poi arriva nei momenti più impensati.
Che magari arriva quando sei più, cioè meno limitato, no? Magari sei più libero, hai la testa un pochino più libera da appunto quei limiti magari di cui parlavamo prima o altri che la vita quotidiana giustamente ci porta a sentire e quindi lì, cioè tipo sotto la doccia piuttosto che in bagno,
Ah, sì,
in
esatto,
questi
quando fai le
momenti,
passeggiate, quando sono
boom!
in palestra, ma che devi prendere?
Non c'è
Telefono e
niente,
dire,
non avevo la
oddio,
mano, sto
devo
seguendo.
scrivermelo.
No, è vero, tipo io anche a volte, e lì però mi scappa qualche idea, pazienza, prima di addormentarmi, quindi quando hai quel momento che sono scese tutte le difese, che ti viene l'ideona del secolo e dici, però io devo dormire, c'ho sonno, vabbè.
Poi devi ricordarti a cosa stavi pensando, perché come l'hai fatta quella connessione in quel momento?
Esatto, assolutamente, assolutamente. E quindi pensando, secondo te, no? Tornando un po' al nostro ambito, che è quello degli psicologi, no? Secondo te, come si potrebbe esprimere, no? In che cosa, in quali aspetti anche potremmo esprimere la nostra creatività? Come potremmo iniziare? Ok, come potremmo iniziare a essere un po' più creativi anche nel nostro lavoro e nella nostra comunicazione?
Guarda, un suggerimento che quello mi sento proprio di darlo così spontaneamente, credo di poter dire che potrebbe avere comunque subito sicuramente un'efficacia, anche avere proprio strumenti fisici durante un colloquio. Ora abbiamo parlato delle bottigliette, ma esistono tanti strumenti che si
N.000.
possono anche manipolare, no? Avere uno strumento che ti permetta anche proprio di scaricare la tensione o crearlo insieme o introdurre magari anche la scrittura. Ecco, sicuramente diciamo uno dei problemi della nostra professione è che devi anche saperli usare quegli strumenti, o meglio, cioè oltre a saperli usare, anche capire con chi usarli.
Certo.
Che è difficile che diventi una cosa oggettiva. Perché magari c'è la persona a cui puoi leggere un albo illustrato e fluisce meglio il suo discorso, no? L'emozione del momento, riesci ad agganciarla anche meglio. L'altra che magari preferisce scrivere. Come fai? Poi bisogna un pochino proprio quasi, come dire, affinarsi per capire con chi poter fare determinate cose, perché magari ci possono essere anche persone che, tra virgolette, la cosa stravagante non la vogliono e quindi magari.
Esatto. O magari a volte mi viene da pensare, è cosa che mi è capitata di sentire quando parlo con i colleghi, psicologi, no? Magari hai tu un problema nel tuo lavoro, nel gestire magari un determinato tipo di processo, piuttosto che nel tenere traccia di alcuni colloqui. Perché non provi a trovare una soluzione creativa per, no, risolvere questo problema? Cioè, magari ti inventi tu, tra virgolette, una scheda di raccolta dati particolare per mettere le informazioni del colloquio, che però rispetta le tue esigenze, no? E quindi magari ne fai un tipo, poi la provi, dici no, però qua non mi viene bene, mi manca questo pezzo, allora la modifichi, no? E trovi un tuo strumento, cioè inizi magari anche da lì, cioè o dal colloquio, ma anche da te stesso, no? Pensando a
Anche
quali sono i tuoi problemi.
perché in entrambi i casi un fattore comune è la sperimentazione.
Assolutamente.
Bisogna provare, anche sbagliare. Perché, come dicevi tu, l'esempio, no, del tener traccia in un determinato modo, magari provi la prima modalità e non ti soddisfa, non ti piace, ti fa perdere più tempo, allora ne trovi un'altra. Non necessariamente non c'è una soluzione,
Esatto.
ma alcune strategie, no, magari arrivano più lentamente, si fanno un po' desiderare.
Esatto. E da lì, secondo me, si sblocca anche un po' quello che viene chiamato il pensiero creativo, no? Cioè da dire, ok, posso riuscire a trovare soluzioni diverse. E quindi magari un po' in senso, non so se ti è mai capitato anche a te, ma posso riuscire a farlo anche in altri ambiti del mio lavoro. Cioè, sono riuscita a risolvere questo problema in modo creativo, posso provare anche in diversi ambiti.
Poi c'è da dire una cosa che penso che accomuni tutti i professionisti, che nel momento in cui dobbiamo dare soluzioni, aiutare gli altri a trovare soluzioni, siamo bravi, creativi. Poi quando la dobbiamo trovare su di noi, pecchiamo un po'.
Assolutamente. Quando invece dovremmo essere i primi, ragazzi, siamo i primi, dovremmo essere i primi clienti di noi stessi, nel senso che, cavolo, se lavoriamo male, poi ne risente, diciamo, anche poi tutto il lavoro con gli altri. Se stiamo male, ne risente anche tutto il lavoro con gli altri. Quindi, cioè, proviamo a trovare soluzioni anche per noi stessi. Iniziamo da quello, no? E poi portiamo, secondo me questo ha anche un
Sì, anche
impatto
perché
positivo.
provando ti rendi conto di cosa funziona e sei anche più portata a capire se quella persona magari ha la tua stessa esigenza, quindi può funzionare o no.
E nella comunicazione, secondo te, nella comunicazione del proprio lavoro, come si fa a essere creativi? Da dove si parte?
Dipende anche tanto dalla volontà e degli sforzi. Come ti ho raccontato, a me è iniziato tutto per caso, quindi io non avevo nessuna intenzione di metterci la faccia. Che adesso sembra un po' strano perché dici non è possibile. Invece sì. Invece sì, io ero fondamentalmente nascosta dietro un disegno, era un'immagine stilizzata, condividevo semplicemente fotografie, citazioni di libri. A un certo punto ho iniziato a vedere chiaramente che c'era un po' di riscontro e è iniziato a piacermi. Però il passo successivo, il metterci la faccia, ti espone molto di più. E quindi devi volerlo. Anche quello è un tentativo bello perché ti porta anche tanto proprio a cambiare a livello personale, oltre che professionale. Scusate per il sottofondo,
Tranquilla.
imprevedibile. Anche la comunicazione deve essere adattata a sé. Cioè, io credo che la cosa più importante poi sia rimanere comunque no, autentici, quindi quello che ti va di fare, anche perché nonostante i filtri, no? Le barriere che i social comunque hanno. Però la comunicazione, le emozioni arrivano.
Beh, certo.
Quindi
Soprattutto le persone lo sentono.
sì. Quindi rimanere anche in questo caso molto fedeli a se stessi. Quindi quando ci si sente di esporsi di più, lo si fa. Se deve essere una cosa forzata, c'è bisogno di pensarci un po' di più. Perché adesso fondamentalmente veramente possiamo raccontarci in tutti i modi possibili e
Quindi
immaginabili.
magari trovare però un altro modo, tu dici, no? Quindi magari se non è metterci la faccia subito è, ok, prova a mettere un piedino fuori, magari in un altro
Sì.
modo.
Anche vedere come ci si sta nella gestione, anche proprio, perché anche quello diventa un pezzo del proprio lavoro. Penso che lo sai anche tu benissimo, un
Eh
dispendio di energia comunque importante.
sì, assolutamente. Sì, infatti la comunicazione fa parte del nostro lavoro. Se non siamo disposti a investire tempo, energie e anche passione in questa parte del nostro lavoro, come dire, non funzionerà. Ecco, quello che dico sempre io è non funzionerà, perché comunque per quanto uno dica ok, cerco di calibrare la mia comunicazione su quanto posso investire, quindi io lo chiedo sempre, quanto tempo puoi dedicare alla creazione di contenuti, alla tua comunicazione? Quanto di competenze vuoi imparare? Quanto hai a disposizione anche a livello di budget? Perché a volte sono anche proprio una questione economica, no? E E da quello si capisce quanto puoi modulare, però se la tua risposta è zero, no, no, allora delega, per quanto io solitamente mi viene la pelle d'oca quando uno delega tutto, però se non sei disposto, allora piuttosto fai un'altra cosa, perché non funzionerà, cioè non funzionerà, sarà una perdita di tempo, di soldi e fine. Quindi sì, assolutamente. E tu quindi, proprio a livello di comunicazione, hai diversi ormai canali, no? Dove ti comunichi, YouTube, i social media, il sito, il blog. Come organizzi la tua comunicazione, proprio a livello pratico?
L'organizzazione è il mio tasto dolente, nel senso che fondamentalmente... Non so se è una scusante, proprio perché sono una persona creativa, sono anche disorganizzata. E quindi, soprattutto all'inizio, comunque per anni ho basato tutto sull'ispirazione. Mi va di creare questo contenuto perché mi va. Perché fondamentalmente poi ho gestito tutto come se fosse il diario del mio lavoro all'inizio, no? Quindi creavo contenuti, lo facevo proprio perché mi piaceva. Ma senza uno schema preimpostato, cioè poteva esserci il giorno che pubblicavo 3 contenuti, il giorno in cui non ne pubblicavo nessuno. A un certo punto mi sono resa conto che bisognava cominciare anche a cercare di dare un filo conduttore, che ancora, ripeto, è una tematica un po' spinosa. Quindi scegliendo un pochino quali sono comunque gli argomenti, dandomi uno schema almeno di giorni, perché io per esempio c'ho un giorno alla settimana in cui mando la newsletter, a parte questo periodo estivo un po' più complicato, faccio uscire 2 video YouTube a settimana. È un lavoraccio.
Sì, sì. Perché poi devi incastrare poi queste attività proprio fisicamente nella tua agenda, insieme alle altre che poi ne derivano, no? Perché poi parleremo anche di quello che io chiamo, che non solo io chiamo, non è che me lo sono inventato, ritorno sull'investimento, no? Che magari ti porta, no? Questo lavoro di divulgazione e di comunicazione. Quindi poi alla fine, però, sì, hai la comunicazione, ma hai anche il tuo lavoro di consulenza, hai anche la tua formazione, hai anche tutte queste cose, quindi alla fine devi metterti lì e devi incastrare le cose.
Sì, e poi c'è anche una vita personale
e
da
poi
incastrare.
Sì, a parte che c'è così,
ogni tanto
per
poi
dire.
Ci ricorda anche.
Assolutamente. E quindi diciamo che stai provando a trovare quello che è uno schema, diciamo, da poter seguire, che però non ti faccia sentire troppo in gabbia.
Esatto, perché fino a quando diventa tutto gestibile, poi a un certo punto bisogna iniziare a ridurre qualcosa, a capire bene dove canalizzare comunque le energie fondamentalmente.
E quindi dicevi, fai 2 video a settimana, la newsletter.
Sì, queste sono le mie cose fisse, perché poi in realtà su Instagram
social,
diciamo che ci sono più o meno tutti i giorni. Almeno una storia tutti i giorni c'è. Diciamo che in media almeno 2 contenuti a settimana, ma ci possono essere periodi in cui sono anche di più. Ecco, non ho mai avuto, ancora non riesco ad avere un piano editoriale. Se dobbiamo...
Se proprio vogliamo dirla tutta.
Se proprio vogliamo dirla tutta, sì. Diciamo che il mio investire poi, no, proprio anche lo studio sul marketing... sta arrivando nel tempo come conseguenza a un, come dire, una bomba già esplosa.
E va bene, nel senso che comunque io lo apprezzo tantissimo questa cosa, perché uno si è buttato e ha sperimentato a quel punto, no? Cioè ha già sperimentato e deve, come dici tu, canalizzare, ok? Devi riprendere i pezzi e dire, ok, ora sono arrivata a un punto in cui non ce la faccio a gestire tutto con la casualità. Perché mi scappa la roba dalle mani, ok?
Le giornate hanno
No?
sempre 24 ore.
No, però è un po'. Io faccio poi. Sono, ecco, se tu sei la regina delle bottigliette sensoriali, io sono la regina delle metafore. Mi viene in mente sempre, no? Come una persona che decide di andare a fare la spesa e non prende il carrello. No, se devi comprare 2 cose funziona. Se devi comprare 3 cose funziona. Quando ne devi comprare 4, 5, 6, 10 o 20. comincia a diventare, ti cadono le cose dalle mani, allora magari all'inizio ci provi, poi dici no, però aspetta, mi serve il carrello, quindi fai sempre in tempo ad andarlo a prendere, no, questo carrello, però almeno sei già andato a fare la spesa, non è che dici
sì, sì, sì.
No, aspetta, aspetto di avere tutta la lista della spesa, tutte le cose, tutto, per andare a fare la spesa, poi ma vai a più a fare perché arrivano le 7:30, tra un po' i negozi chiudono, ecco, no, quindi, cioè, funziona anche così, funziona anche così. A livello di investimento, no? Quindi tu dici, ok, praticamente tutti i giorni tu ti occupi di contenuti, a bene o male, almeno una storia, almeno qualcosa. E quanto investi, no? A livello proprio anche di tempo?
Tanto.
Tanto.
Tanto. non te lo so quantificare. Però quest'anno veramente ho battuto il record.
Ce l'abbiamo fatta.
Perché, ecco, per esempio, qualche mese fa ho riflettuto, no, sui video YouTube, che sono, tra virgolette, imprevedibili anche, no? E comunque più ci investi più, perché poi devi anche modificare, no? E aumentare, migliorare la qualità. Quindi occuparti di informarti anche su questo. C'è stato un sabato che forse ci ho messo 9 ore a editare un video. E quindi c'è il fatto che ti devi preparare per registrare. Tu registri, ma ancora quasi non hai fatto niente. Perché poi quello che c'è dopo è il vero lavoro. E dici, ok, io ho passato 9 ore a fare questo video e perché l'ho fatto? Chi me la fa fare? Beh, c'è anche sicuramente quest'altra faccia della medaglia.
Assolutamente, assolutamente.
Anche perché probabilmente è una cosa che ribadisci spesso, ma il riscontro tu non ce l'hai immediato.
Ah no, no. Soprattutto su questi canali più, come dire, a lungo termine, il video, il podcast, il blog, no, tu ce l'hai dopo un po' di tempo. Sui social è più semplice, tra virgolette, nel senso che sui social media un post, un contenuto ha proprio anche una vita limitata nel tempo e viene spinto per avere una vita limitata nel tempo, quindi è anche più, come dire, è un po' quella droga che ti va in circolo subito, però finisce dopo un tot, no? Paradossalmente i video YouTube, il podcast, questa roba qua, lì per lì dici e non arriva nessuno, cioè allora cosa l'ho fatto a fare? Invece poi macina, anzi più ne fai meglio è, perché poi più anche i sistemi, le piattaforme si rendono conto che tu sei costante, che ci sei, che stai creando qualcosa di importante, le persone arrivano e magari cominciano a commentare uno, cioè, e quindi, no, come dire, più tempo passa e più diventi autorevole in questo senso, quindi sì, funziona proprio al contrario.
Sì.
Assolutamente. E anche in termini di, tu mi dici, quindi mi dicevi tempo, tanto, soprattutto per quelle cose anche un po' nuove, ok? Anche sì, un po' che volendo, io dico, te la butto lì, si potrebbero delegare, no? Nel senso che a volte a un certo punto uno arriva e dice, ok, mettiamo sul piatto della bilancia, no? E diciamo, ok, metto 9 ore del mio tempo a fare questa cosa quando potrei pagare una persona per un'ora e me lo fa allo stesso modo. Mettiamo sulla bilancia e decidiamo quale delle due posso in questo momento sostenere ed è meglio per me. Quindi questa è in generale un ragionamento, ma più che a te lo voglio fare a chi ci ascolta, nel senso che è giusto che capiamo anche questo, perché poi lo avevamo detto in una puntata del podcast. Le risorse che noi investiamo possono essere integrate, no? Quindi a volte, cioè, se non ho i soldi, cioè, ci deve essere il tempo, se non ho il tempo, ci deve essere il denaro per pagare il tempo di qualcun altro che
Certo.
faccia queste cose. Se non ho la competenza, magari ti può diminuire il tempo, però per la competenza devi formarti e quindi anche lì ci vuole tempo e denaro, cioè diventa tutto così, no?
Un vortice.
Esatto. Però, ecco. Quindi a livello di tempo mi dici tanto, energia tanta, immagino molta, però tu ne hai, lo sento da questa chiacchierata che ne hai parecchia, quindi ottimo. Competenze, stai imparando, denaro, quanto hai investito, quanto stai investendo?
Quest'anno ho investito tanto proprio nella formazione. Perché, come ti dicevo, la formazione sul marketing, ho ad esempio fatto due corsi legati a YouTube. Che quindi tu dici, ok, ma che c'entrano con la pedagogia? È un bel niente, da un certo punto di vista, però fanno parte di tutto il pacchetto.
Certo.
Perché poi c'è sempre quel confine sottile che scopri soltanto quando ci sei molto vicina tra la libera professione e quasi il diventare comunque imprenditore. Perché ti rendi conto che devi gestire veramente tante cose, oltre a te stessa, il tuo tempo, fare incastrare tutto.
Assolutamente, no, sono quelle competenze trasversali che poi a un certo punto, se vuoi gestire un'attività di questo genere, bene o male devi imparare, o deleghi, siamo sempre lì, o le deleghi,
sì.
O le impari, però anche se le deleghi, secondo me, conoscerne una minima parte ti permette di non essere presa in giro quando, o comunque di scegliere quello che è il professionista giusto per te, no? Perché poi alla fine ti possono fregare quando vogliono, a meno che tu non abbia le competenze per poter riconoscere uno psico, li chiamo psicoguru, ma perché sono in quest'ambito, però un fuffaguru, qualcuno chiamata un vero professionista. E quindi a questo punto il risvolto della medaglia però ci deve essere. Cioè, nel senso che a questo punto il nostro ascoltatore medio ci direbbe: ma perché, Angela, fai tutto questo? Cioè, ma chi
ma
te
chi
lo
te la fa fare?
Ok, qual è il risvolto della medaglia? Qual è il ritorno sull'investimento?
Allora, adesso sono anche nel post, cioè alla fine, diciamo, del primo anno, no, di libera professione, quindi c'è anche questo, c'è proprio un momento di rivalutazione totale. Il ritorno attuale che è ancora quasi stento a credere, no? È proprio la possibilità, ecco perché no, effettivamente questo pezzo neanche l'abbiamo raccontato, ma proprio la possibilità di aver cambiato completamente il mio lavoro. Nel senso che io, vabbè, negli ultimi 3 anni ho cambiato 3 città, lavorando sempre in ambito educativo e gestendo anche tutta la parte online, ma lavorando comunque principalmente come dipendente. La possibilità di iniziare a lavorare come libera professionista e di lavorare come libera professionista online, 5 anni fa non l'avrei, cioè, non ci avrei neanche minimamente creduto. Cioè, se il genio della lampada mi avesse detto: guarda che tra 5 anni tu lavorerai online, farai il tuo lavoro da dove vuoi, cioè io non ci avrei creduto mai. Quindi sicuramente come prima cosa proprio la possibilità di farlo, e di farlo con chi vuole lavorare in una certa maniera. Detta così sembra un po' strana come cosa, nel senso che io, soprattutto attualmente, chiaramente lavorando maggiormente online, quasi mi occupo di chi si occupa, no? Di bambini, di educazione, o comunque di persone adulte che vogliono mettersi in discussione. E diciamo che in questo caso un pochino si tende a restringere il campo, perché non tutti i genitori pensano o riconoscono di aver bisogno, o anche soltanto la curiosità di vedere com'è ricevere un supporto da un pedagogista nella relazione col proprio figlio, nella quotidianità.
Certo.
Perché magari, ecco, il pedagogista viene spesso associato allo psicologo, e quindi questa figura mitologica da sfruttare, tra virgolette, da chiamare al momento del bisogno, quando c'è un problema serio, quando in realtà, diciamo che non è proprio così. Lo stesso vale anche per educatori e insegnanti. Non tutti scelgono di fare una supervisione per il proprio lavoro, o scelgono di formarsi. Quindi sicuramente è una possibilità che su un qualsiasi territorio, diciamo, no? Sarebbe un pochino più limitata, non avendo un limite geografico e non avendo neanche il limite del luogo fisico, comunque, che ti richiede del tempo da investire. Il tutto un pochino si può semplificare. Certo, magari non sei proprio adatta a tutti, però c'è tanto questa possibilità, secondo me.
Quindi diciamo, le persone sono arrivate e quindi hai avuto la possibilità di lavorare come libera professionista con persone motivate, no? Cerco di riassumere, perché ti sei fatta conoscere, quindi perché ti hanno conosciuta.
Perché alla fine è stata veramente un'opportunità. Cioè, quel viaggio in macchina che mi ha fatto avere quell'idea.
A tuo nipote o a tua nipote dirai quando sarà più grande, lo sai che la zia ha iniziato...
È stato merito tuo.
Sì, sì. Esatto. No, ma è assolutamente così, cioè nel senso, quindi da questo punto di vista il ritorno è possibilità di fare qualcosa a nostro, cioè io dico anche lì torniamo al creare qualcosa che ci assomigli senza... come dire, senza limiti, no, senza contraddizioni di sorta, senza... perché poi chi ha lavorato da dipendente lo sa, io ho lavorato da dipendente, tu hai lavorato da dipendente, non ce lo siamo dette ma sicuramente lo sappiamo, diciamo da dipendente per quanto hai un aspetto di sicurezza che ti tutela da un certo punto di vista, da un certo punto di vista... Comunque le limitazioni sono all'ordine del giorno, cioè nel senso, ma anche il lavorare per un sogno che non è il tuo e quindi non ha le tue forme, no? Non ha le tue fattezze e quindi magari i compromessi ci devono essere, no? E io sono una persona per esempio molto... molto anche rigida su questo, no? Cioè coerente con me stessa fino a livello di stare male se devo scendere a compromessi di un certo tipo con l'etica, per esempio, per me l'etica. E quindi, cioè, a volte stavo proprio male quando vedevo certe cose che non erano fatte, come dicevo io. Però, dall'altra parte, se vuoi tirarti su una professione, un'attività che abbia le tue fattezze, che sia tua immagine e somiglianza, devi lavorare su questo aspetto qua, per forza.
Sì, anche questo, cioè comunque è un impegno, è una giostra, sono delle montagne russe, costanti.
E le difficoltà immagino ci saranno state.
Certo, assolutamente sì.
Ce ne vuoi dire un paio?
E sono più frequenti di quanto si immagina, nel senso che... Chiaramente no, quando stai per imbatterti nella libera professione hai tutto l'entusiasmo del mondo e inizi per forza di cose a immaginare, no, ad avere un'aspettativa. Allora sarò sempre contenta, cioè potrò fare finalmente quello che voglio, sarò sempre sui social. No, anche no, perché ti sveglierai alcune mattine che non avrai voglia di dire, cioè cosa gli racconti alle persone che ti seguono, che oggi non stai facendo, tra virgolette, niente di visibile. Come dire, è un lavoro... Fai tanto lavoro di backstage, preparazione, o quando prepari comunque, non lo so, i corsi di formazione, cosa stai facendo veramente? No, no, ti devi adattare anche a quello che ti porterà a lavorare, ma che in quel momento fatichi a riconoscere come lavoro. Se tu prepari un corso di formazione, vai, ci hai messo ore e ore e ore, no, per formarti, per prepararlo, per adattarlo. Sì, è vero, è lavoro, perché comunque è lavoro, ma che non sai come andrà, che ti verrà pagato chissà quando, e quindi nel frattempo devi gestire tutto quello che ti succede. In un momento in cui sei contentissima di aver fatto finalmente, no, una cosa che desideri, e dall'altra parte con tutte le paure del caso.
Certo.
Così come ci sono chiaramente periodi che oscillano, quindi ci sono i periodi in cui ci sono molte più richieste di consulenze, molte più iscrizioni alle formazioni. Periodi in cui dici, oddio, dove stanno?
Dove sono?
Perché le
Sono
mail
scappati
non le
tutti.
vedo, oddio, ma sono troppo poche. È un lavoro costante anche su di sé.
Assolutamente. Non c'è sicuramente la sicurezza che potresti avere da un altro tipo di lavoro. E da quel punto di vista io dico sempre, pensate a quelli che sono i vostri valori fondanti. Ci sono persone che con la libera professione non vogliono avere niente a che fare perché proprio i valori che hanno cozzano con quelli che giustamente un'attività libero professionale può portare con sé. Il primo che mi viene in mente è la sicurezza, cioè la sicurezza di dire vado sempre lì, ho il mio orario. quando esco non ci penso più. So che il mio lavoro sarà sempre bene o male costante, perché ci pensa qualcun altro a fornirmi il lavoro e a procacciarmi il lavoro. Faccio le mie cose, bene o male me ne esco. Questa non è libera professione. Quindi se il tuo valore è quello di sentirti così sicuro da poter fare questo, forse una libera professione non è la tua strada. Ma se i valori sono quelli di sentirti coerente con te stessa, libera, sentire di aver creato qualcosa di grande, ma grande non intendo enorme, cioè intendo grande, intendo importante anche solo per qualcuno, di aver fatto la differenza, io dico sempre, nel tuo piccolo pezzetto di mondo, no? E di avere la libertà anche di dire io con questa persona non ci voglio lavorare, perché ci cozziamo, perché non funziona, ok? Secondo me, allora, lì la libera professione è assolutamente la tua strada.
Sì, sì. Tornando alla creatività, è proprio ti permette proprio di doverti ridirezionare ogni volta che c'è qualcosa che non va, o ti sembra che ci sia qualcosa che non va. Allora, no, puoi ritornare, modificare qualcosa, tornare sui tuoi passi o stravolgere qualcosa che hai fatto, magari.
Assolutamente. Assolutamente. Guarda, io ti vorrei chiedere un'ultima cosa con cui poi chiudere la nostra chiacchierata, che è, io lo chiamo il consiglio finale, no? Quindi tu pensa, immaginati uno psicologo, una psicologa che ha ascoltato questa puntata, che vorrebbe, perché ha trovato molto interessante quello che gli abbiamo raccontato, quindi vorrebbe iniziare il suo progetto, no, comunicativo online, ma ha ancora qualche resistenza, no? E quindi ha bisogno di un consiglio dato dalla piccola pedagogista petulante, proprio dal suo cuore, nelle mani di questa persona. Cosa gli o le diresti?
Beh, innanzitutto capire che cosa eventualmente blocca. Se è un non sentirsi coerenti, proprio, no, in linea con il modo di comunicare online, rispetto alla paura, perché la paura, io dico sempre, se l'ho superata io, se ci ho messo la faccia io, la può fare chiunque, perché è un limite che ci imponiamo noi. C'è quel timore, ecco, in quei casi hai quella sensazione tra il volerti sentir tirare, no? Vuoi proprio la spinta e qualcuno che ti dica dai, ce la puoi fare, ma anche un pizzico di curiosità. Quindi sicuramente seguire quella curiosità che ti può portare a scoprire quello che succede, perché poi, come qualsiasi sperimentazione, qualsiasi tentativo, è una prova. Magari scopri che non ti piace, puoi tornare indietro. È stato semplicemente un'esperienza della tua vita che comunque, come sempre, lascia un messaggio.
Bello, bello. Quindi provare, al di là della paura, provare e vedere come va. Magari poi, come dicevamo prima, no? Anche evolvere, no? E quindi sì, cambiare anche un po' direzione, sia avanti, indietro, destra, sinistra, no? Un po'. Però iniziare sicuramente, provarci, sperimentare.
Sì, non temere il giudizio, perché fondamentalmente quella è un'altra tematica chiaramente importantissima, che ci condiziona un po' di più. Fondamentalmente svolgiamo comunque la nostra professione, però ci creiamo uno spazio. Ecco, io comunque vivo sbagliando, sbagliando o facendo in maniera giusta, alla fine cosa c'è di giusto o di sbagliato, lo vivo come il mio spazio, in cui alla fine racconto, no, a modo mio.
Certo. E giustamente dove entra in questo spazio chi ti somiglia.
Sì. Ecco, è un grande vantaggio anche per quello. In realtà, ai nostri clienti, o nel vostro caso pazienti, no? Sanno già cosa aspettarsi. La scelta diventa veramente più consapevole. Perché se ti devi rivolgere a un professionista senza aver mai sentito la sua voce, senza averlo mai visto in faccia, banalmente non sai neanche come immaginare la faccia o la voce,
giusto,
il modo di porsi. Se tu comunque almeno l'hai visto, poi è chiaro che la relazione si andrà a costruire ugualmente,
certo,
e quindi poi l'impatto sarà positivo o negativo, ma è comunque uno step già affrontato.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi anche nella concorrenza la scelta veramente ricade su di te.
Sì, esatto, non a caso, ma con una consapevolezza che insomma che funziona poi. Angela, io ti ringrazio perché è stato veramente un piacere averti qua.
Io ringrazio te.
Insieme a me. E voglio lasciare, prima di, insomma, di chiudere questa puntata, voglio lasciare quello, come li chiamo io, gli indirizzi virtuali dove potete trovare Angela per andare un po' a sbirciare cosa combina e per capire. Ormai l'abbiamo un po' detto, però andate un po' a vedere cosa combina con queste bottigliette e non solo, Angela, perché fa veramente delle cose spettacolari. Quindi la potete trovare sul suo sito web www.piccolapedagogistapetulante.com, su YouTube, sul suo canale YouTube Piccola Pedagogista Petulante trattino Angela De Pace, su Instagram come Piccola Pedagogista Petulante, su Facebook come piccolapedagogista.petulante e su LinkedIn come Angela De Pace pedagogista e pedagogista formatrice. Poi comunque ovviamente tutti questi link ve li metto in descrizione alla puntata. Quindi ancora un grande abbraccio, Angela, grazie mille e a presto.
Grazie mille a te, ciao a tutti.
Ho iniziato la mia avventura online ormai più di 3 anni fa, pensando che anche io, come del resto molti psicologi, non fossi veramente creativa, soprattutto nella scrittura. Un po' perché me lo sono sentita ripetere diverse volte da diverse persone e quindi ho iniziato a crederci anch'io. E un po' perché non sapevo davvero da dove iniziare. Beh, dopo più di 3 anni sono ancora qua, i miei contenuti sono apprezzati da diversi psicologi e vuoi sapere ciò che mi ha salvato dal rinunciare più e più volte? In primo luogo la mia testardaggine e poi, anzi forse al contrario, il mio forte perché e in secondo luogo la mia testardaggine. Del mio perché e della mia motivazione grande ti ho già parlato in altre puntate. La mia testardaggine probabilmente avrai imparato a conoscerla se mi segui da un po' di tempo. La mia missione è troppo grande e non posso permettere a nessuno di farsene carico al posto mio. Me ne sono accorta negli anni in cui ho fatto diverse cose e non avevo trovato ancora questa missione, ma quando l'ho trovata la mia testardaggine, la mia voglia di fare e di continuare a fare, di sbattere la testa contro il muro per arrivare a capire quale fosse la soluzione migliore, le soluzioni migliori, ha avuto la meglio. Per questo, provando e riprovando, facendo errori e cercando di capire come migliorarmi, sono diventata sempre più creativa, rendendomi conto solo a posteriori di quanto mi venisse piano piano più semplice, ad esempio, creare contenuti. In fondo è davvero così. È l'allenamento, giorno dopo giorno, è il mettersi in gioco ciò che ti aiuterà a migliorarti e quello che farà la differenza anche nella tua creatività. Quindi ricorda, imprimitelo bene nella testa, non si nasce creativi, lo si diventa con l'allenamento. E a proposito di creatività, lascia che ti ricordi che puoi portare anche a casa tua un po' di creatività e un po' di psicologi nella rete grazie allo shop che ho aperto a luglio di quest'anno. Ho pensato infatti di creare uno shop online dove chi vuole possa acquistare un piccolo accessorio, che sia una tazza, un tappetino per il mouse o anche solo un adesivo, con il logo di Psicologi nella rete, così da sentirti anche tu parte di questa sempre più grande famiglia, anche mentre lavori o anche mentre magari stai creando contenuti. Quello che ricaverò dalla vendita di questi gadget verrà utilizzato per finanziare le spese del podcast e della sua pubblicizzazione, così da farlo conoscere sempre a più psicologi possibili e aiutare in questo modo i colleghi che vogliono davvero fare la differenza a partire dalla loro comunicazione digitale. Quindi se anche tu vuoi portare a casa un po' di psicologi nella rete, vai al link che trovi in descrizione alla puntata e scegli il tuo gadget preferito. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona psicologia nella rete.